Ci siamo con Marte Sport Live, tra le ultime in casa Napoli, le frasi di Spalletti lasciando Napoli, ho scelto la tristezza. Che ne pensate? Ne parliamo insieme, partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in redazione Emanuela Castelli, Gianluca Gifuni mi ha preceduto, Gigi Soriani in regia, saluto tutti voi, 339-666-9990 tra Obiettivo Conference, il Napoli oggi torna in campo, il film Sarò con te, la previsione del 2, il 4 poi viene lanciato, il film sullo scudetto del Napoli, il docufilm, con la presenza probabile giovedì di Luciano Spalletti che ha rilasciato un'intervista lunga e interessante al Corriere dello Sport, al direttore Ivan Zazzaroni, con tanti riferimenti ancora De Laurentiis, ai 4-5 che esistono secondo lui De Laurentiis, ma anche a questa frase filosofica che fa parte del personaggio: portato un gruppo al top, il Napoli, goduto la felicità del momento e quella fatta provare la gente di Napoli, poi ha scelto la tristezza, cioè di andare via. Ora è contentissimo in nazionale, ma avrà avuto qualche piccolo rimpianto di non essere rimasto o di non aver avuto le condizioni, dato il rapporto non buono con il presidente De Laurentiis, per rimanere. Antonio Giordano, che ne pensi? Buongiorno.
Buongiorno, che l'intervista è molto bella, sa molto di Spalletti, sa molto anche di Zazzaroni.
Sì.
Che è piena di contenuti, anche piena di emozioni, che non va commentata, cioè non posso sapere se abbia avuto o meno dei rimpianti.
Secondo te, Antonio, firma storica, il Corriere dello Sport.
Storica fa girare parecchio, meglio che te lo dico, cioè, perché se no, poi quando ti incontro faccio una cosa un po'...
Storica, una mazziata storica. Vabbè, grande collega, nostro opinionista Antonio Giordano, ovviamente.
No, non lo so, però so che era giusto che finisse.
Cioè, un universo parallelo poteva andare diversamente, perché poi è chiaro che dall'addio di Spalletti, colpa di Spalletti, ribadiamolo, sono nati un po' di problemi, perché è chiaro che Napoli, se fosse ripartito con Spalletti in panchina, avrebbe avuto probabilmente un'altra strada questa stagione. Sicuramente.
Sicuramente.
Ah, sicuramente, ok.
Ho poche certezze. Ma non dico che avrebbe vinto il campionato.
No, certo. Non arrivava nono, ottavo, speriamo settimo.
Però non c'erano le condizioni, ma si sapeva, si era capito, se ne ha avuto la percezione già all'inizio della stagione successiva. Cioè, non era possibile andare avanti. E quindi, punto. Cioè, Spalletti non è mai andato via, né da Napoli né dalla gente di Napoli. Tant'è vero che quando poi ci torna, ci sta bene. È andato via da De Laurentiis. È un concetto che ho già espresso tante volte e che non mi sento neanche poi di elevare a colpevole De Laurentiis, che è fatto a modo suo, onestamente. Cioè,
sì.
È fisiologico che dopo un po' di tempo le cose accadano e le frizioni diventino acute, che il dialogo diventi, insomma, tra sordomuti. Non si può.
È vero, e tra l'altro intanto ricordo 0816363663, tra un po' con noi ci sarà anche Marco Fassone a proposito di strategie per il post scudetto, il post annata difficile eccetera, però prima qualche domanda se volete, lo 0816363663. Saluto ancora Gianluca Gif, detto anche il Tiberio Timperi, lo sai, no? del Noartri. Detto questo, altri riferimenti interessanti.
Pensate che gioia per Timperi.
Non ho capito.
Pensate che gioia per Timperi.
Infatti il caldo fa brutti effetti su di noi in questa giornata, tra soprannome e cose difficili diverse. Secondi siamo già arrivati, dobbiamo stare sempre in Champions, è il messaggio, la dichiarazione De Laurentiis, avrebbe detto, ha detto a Spalletti quando è arrivato, lui è rimasto nonostante ovviamente le cessioni di Mertens, Koulibaly, Goulam eccetera eccetera, Ospina, Insigne, Ruiz. Sono ripartito per ottenere quella cosa lì, è successo, sarebbe potuto restare ancora, il grafico prestazionale l'avevo portato a livello più alto, ma poi è successo quello che è successo. Io ho due orecchie e una bocca, so ascoltare al momento giusto parlare. De Laurentiis ha un grande è una grande comunicazione comunicativa, così oggi Spalletti su quello dello sport, un linguaggio scorrevole, poi dipende sempre dal De Laurentiis che ti ritrovi di fronte, ne esistono almeno 4 o 5. Ora, volendo andare oltre quello che diceva Spalletti in questo momento, e poi andiamo dall'amico che ci sta chiamando, in questo momento che versione De Laurentiis dobbiamo pensare ci sia, che tipo di strategia ha De Laurentiis secondo te? Quella di voler rilanciare affidandosi a Conte, che però stravolgerebbe anche le strategie aziendali, o quello di rilanciare a modo duo con una via di mezzo tipo Pioli?
Non lo so, lo può sapere soltanto lui, non sto nella testa sua, nelle sue strategie, faccio fatica a comprenderlo. Mi auguro soltanto per il Napoli che non sia l'ultimo De Laurentiis, che sia un De Laurentiis bello fresco d'un bagno d'umiltà, che si sia reso conto di averne fatte troppe tutte insieme, una dietro l'altra.
Tu cosa faresti? Poi andiamo da Fabio al telefono, cioè andresti su Conte?
Io andrei su un allenatore, mi vanno bene tutti quelli che circolano nello scouting, cioè sono figure di grande affidabilità, di grande affidamento, di ognuno con una sua caratteristica, come sempre succede, ma nessuno può dire che tra Gasperini, Conte e Pioli non ci sia l'autorevolezza, la personalità, la conoscenza, la cultura, una capacità di vincere, chi più e chi meno, perché anche Gasperini, che non ha vinto ancora trofei, qualcosa ha vinto nella sua vita. Portare l'Atalanta in Champions, portarla a quei livelli lì, o perdere una Coppa Italia come l'ha persa lui, ragazzi, è un successo, cioè. Perché poi se conta soltanto chi veramente ha del trofeo, poi dobbiamo ridisegnare tutti i discorsi.
No, vabbè, cioè, chiaro,
il primo che contesta Ancelotti l'ha presa a Ceffoni, simpatici, eh.
Quelli non storici, quelli come per me. Fabio, buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno a Maestro Giordano, che io considero, ecco, una penna libera. Oggi giorno ormai è diventata una cosa rara.
Sì.
E, ora volevo fare, ecco.
Non ho capito, detto Antonio.
Ora anche pensionata.
Ah, veramente libera, diciamo, in tutti i sensi. Fabio, dici la domanda rapidissimo, se puoi.
Sì, no, una considerazione sulla questione di Conte che mi stavo chiedendo. Allora,
sì.
È già nei mesi precedenti, ok, che si parla che Conte è corteggiato da De Laurentiis, addirittura c'è questo famoso rifiuto quando si doveva esonerare Garcia. Mm-hmm. E proprio ora che insomma pare che Conte abbia fatto questa lettura su Napoli, non capisco perché sorgono ora questi dubbi sull'allenatore, che potrebbe essere una figura ingombrante, o addirittura sul piano tecnico o tattico potrebbe non essere adatto ai giocatori del Napoli, perché sono anni che si giocano nel 4-3-3 mentre in Conte giocherebbe a 3, ma perché nei mesi precedenti tutto ciò non si sapeva già? Questo volevo chiedere.
Ok, grazie Fabio. Antonio,
ho capito poco, devo dire la verità, ma per colpa mia, forse perché sono in una zona infelice, mi pare di aver capito, però perché mai adesso arrivino le perplessità?
Esatto. Conte,
prima non c'era, giusto?
Sì.
Me lo chiedo anch'io, è la stessa domanda. Conte ha dato la sua disponibilità tempo fa, non era un rifiuto a Napoli, era una presa di coscienza verso se stesso, cioè la necessità di ricaricarsi, di trovare dentro di sé delle nuove ambizioni, ma soprattutto una conoscenza più diretta del campionato italiano, che probabilmente, insomma, voleva approfondire. Queste sono le mie deduzioni, però c'è stata la disponibilità in quei giorni prossimi e futura, che esiste ancora. Ora è solo De Laurentiis che deve scegliere. Deve scegliere tra tutti i nomi che sta valutando, non so neanche quanti siano. L'anno scorso non sono stati meno di 10, anche se lui per divertirsi diceva 40, ma secondo me c'era
40 un po' troppi.
Ma chi sarà capace anche di esserci andato vicino? La verità vera è che l'allenatore voleva essere lui.
Domanda per Giordano, poi ancora una telefonata se volete, poi andiamo in pubblicità. 0816363. Sei d'accordo, ti chiede Antonio, con me, ripartire da Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e Politano, o cambierebbe?
No, anche altri. Ne aggiungo altri.
Per esempio? Anghissà?
Per me Meretti è un grande portiere, Anghissà è un grande centrocampista. Rachmani può giocare, cioè Rachmani è il difensore dello scudetto, Oliveira è un giocatore farebbe impazzire qualsiasi allenatore per la capacità di corsa, per la fisicità, cioè
ce ne sono.
Io non butto l'acqua al bambino.
No, anche perché poi uno dei temi di questi giorni, al di là della possibilità ancora residua di arrivare almeno in conference, è rifondazione, operazione recupero. Io...
Ah, mi ero dimenticato Raspadori, perdonami.
Raspadori. Io sono anch'io per l'operazione recupero, anche perché oggettivamente cambiarne 12-13 già è una stagione in cui si cambierà, no? Perché insomma Osimhen, Zielinski e
sì, almeno 10 vanno via.
Ecco, però cambiarne ulteriori 6 o 7 diventa impossibile, oltre che forse controproducente.
No, a parte che devi trovare progetti di qualità.
Appunto dico, però proprio per questo, e poi andiamo in pubblicità, Conte sarebbe una maggiore garanzia, mi spiego, visto che ci saranno parecchi soldi da spendere, probabilmente, tra Osimhen e sicuramente per fortuna, per virtù, in questo senso, indiscutibile De Laurentiis anche del bilancio sano. Il Napoli, un po' come nell'era Benitez, non può sbagliare, questi acquisti potrebbero dipendere i prossimi 5-6 anni da questo mercato, quindi forse Conte, te lo chiedo rapidamente, potrebbe garantire la scelta dei giocatori più giusti o meno rischiosi o no?
Qualcuno sì, ma poi le responsabilità saranno di Manna. I giocatori li comprano i manager.
Giustamente.
E se gli allenatori li conoscono, e gli allenatori li conoscono, va bene, per l'amor di Dio, non c'è nessun ostacolo affinché arrivino delle indicazioni dell'allenatore. Ancelotti scelse Elmas, condivise con Giuntoli Fabian Ruiz, no?
Sì.
Volle anche Lozano, per esempio. Quindi vuol dire che hanno una conoscenza qui e ce l'ha Conte internazionale. Però il ruolo spetta innanzitutto al direttore sportivo.
Va bene, ne parliamo tra pochissimo anche con il dirigente sportivo Marco Fassone, con Antonio Giordani, i vostri messaggi e anche le vostre domande ad Antonio, e poi torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, anche su canale 183 della vostra televisione, ovviamente radiomarte.it in applicazione, con noi Antonio Giordano. Antonio, ci sei, giusto?
Eccomi.
E ci ha raggiunti Marco Fassone, direttore, buongiorno.
Buongiorno Dario, ciao Antonio.
Ciao Marco.
Che piacere Sento averla con noi.
Piacere.
Possiamo dire che Fassone è un pluricampione d'Italia, visto che ha lavorato al Milan, all'Inter, al Napoli, alla Juventus, ovvero le ultime quattro squadre che hanno vinto il tricolore, direttore. E quindi complimenti a lei.
Non ci siamo fatti mancare nulla, dai.
Questo senza dubbio. Allora, caro direttore Fassone, ovviamente si parla di futuro e quindi si parla di Conte, dell'ipotesi Gasperini, dell'ipotesi Pioli. Diciamo poco fa con Antonio Giordano, tutte ipotesi di allenatori esperti, importanti, bravi, quindi il Napoli in qualche modo cadrebbe in piedi. Ma secondo lei quale sarebbe il profilo giusto per ripartire dalle macerie di quest'anno? Proprio Conte oppure gli altri un pochino più filo aziendalisti o comunque insomma meno ingombranti come personalità?
Ma i nomi che hai fatto sono tutti nomi di grandi allenatori perfettamente idonei per una piazza come Napoli, che ha bisogno di rilanciarsi e di ripartire. Io ho una personale preferenza per il mio concittadino Giampiero Gasperini, che credo dopo quello che ha fatto a Bergamo si meriti e abbia voglia di coronare la sua carriera in una grande, visto che l'unica esperienza con una grande all'Inter non andò bene in quel momento per tutta una serie di motivazioni.
Sì.
Io credo che lui abbia tutte le caratteristiche per infiammare Napoli, per far giocare il Napoli in un modo appassionante, meraviglioso come ha fatto a Bergamo, che sia un allenatore aziendalista che non ha grandi pretese, che lavora benissimo anche con ragazzi giovani, che ha fatto cose straordinarie. Ricordo tra l'altro che quando ero a Napoli nel 2012 un pensierino a Gasperini, De Laurentiis già lo fece 12 anni fa, e quindi io sarei un tifoso di Gasperini, diciamo.
E ne pensi, Antonio, di questa impostazione? Ricordiamo tra l'altro che Gasperini fece quell'esperienza all'Inter post triplete, 4 giornate durò Gasperini in campionato, più mi sembra 1-2 di Coppa, in cui andò male, però effettivamente molta acqua è passata sotto i ponti. Poi Gasperini è andato all'Atalanta e ha fatto quello che ha fatto in questi ultimi 8-9 anni.
Ma anche al Genoa e al Crotone.
Sì, no, al Genoa già aveva fatto prima di andare all'Inter, sì, dopo ha fatto Atalanta.
Aveva portato il Genoa in UEFA, ricordo. No, la penso come Marco. Ho grande simpatia, grande stima per Gasperini, lo ritengo un grande allenatore, uno che ha inciso in maniera netta nel calcio internazionale negli ultimi anni. L'Atalanta, la sua prima Atalanta, sembrava fosse l'Atalanta del Papu e di Ilicic, no? Perché poi si tende un po' a cercare sempre
soprattutto in quest'epoca così social delle divagazioni che possono spostare un giudizio e farlo diventare una sensazione di pancia. Gasperini è un grande allenatore, l'ha dimostrato nel corso della sua carriera, mi verrebbe da dire con una battuta, non a caso ha giocato nella Cavese nell'83
giusto
no, perché ve lo voglio ricordare, più o meno il calcio nasce da queste parti,
più o meno, più o meno, sì, grosso modo l'altitudine più o meno.
No, dicevo con Marco essendo grande diplomatico si è semplicemente fermato alla tentazione di De Laurentiis. Non era una tentazione, De Laurentiis andò a casa di Gasperini e tu lo sai,
Sì, sì, era qualcosa in più di una tentazione.
Ah, vabbè, abbiamo strappato questa
non
cosa.
Non era solo a casa di Gasperini.
Era tutto fatto, contratto nel cassetto, poi tornò Mazzarri che si infilò anche nel portabagagli, mi pare, dell'auto per non essere visto all'ingresso della Filmauro. Però detto questo, direttore Fassone, Conte sarebbe una sterzata invece un po' più evidente, più drastica, anche perché De Laurentiis più che fare un passo di lato lo potrebbe fare con Gasperini o con Pioli, farebbe un grosso passo indietro. Conte non ammette ingerenze, oddio, anche gli altri, ma lui un po' di più.
Ma neanche Gasperini.
Ah sì, è vero, è vero. Lui un po' di più, però. Lui un po' di più degli altri, sembra almeno,
Ma allora, Antonio, come si fa a discutere? Antonio, stiamo parlando di uno dei 4-5 allenatori più forti, più importanti, doveva vincere. Quindi Antonio non è assolutamente in discussione. Nella mia sensazione degli allenatori che hanno fatto molto bene a Napoli nel corso degli anni, e quindi penso a quando si inventò Mazzarri, a quando si inventò Sarri, insomma allenatori che non arrivavano dall'avere già vinto tutto in grandissime squadre, ma allenatori che consideravano Napoli la sublimazione in quel momento della loro carriera. Io penso che Gasperini in questo momento, che ha fatto cose pazzesche, straordinarie a Bergamo, cerchi veramente fortemente la possibilità di avere un'avventura in una piazza come quella, che rappresenterebbe per lui l'apice e il coronamento di una carriera fantastica. Per Antonio Napoli potrebbe essere l'ennesima tappa di un percorso di grande successo che ha già fatto allenando già grandissimi club. Solo questa è la motivazione per cui io penso che Gasperini potrebbe essere quel qualcosina di più adatto per il Napoli di Conte, guardando un po' quello che è successo negli ultimi 10-15 anni.
Questo è chiaro. Domanda per tutti voi, per Antonio in particolare: a parte allenatore, serve progetto? Per me Pioli è il principale indiziato, scrive Lello da Quarto. Effettivamente il progetto poi deve accompagnare chiunque venga a sedersi sulla panchina, Antonio.
Sì, è chiaro, c'è un progetto, una linea, stavo dicendo linea editoriale, una linea societaria che deve essere poi assecondata attraverso le personalità più forti, che siano quelle del manager, quindi di Manna, e quelle dell'allenatore. Il presidente deve dare delle indicazioni, ma come dire, l'humus tecnico non può appartenergli, se non per vari casi come è accaduto per con Gong in questo mercato, altrimenti si torna al passato e il passato non è quello di 2 anni fa, è quello dell'estate scorsa.
Direttore Fassone, invece, sull'argomento stadio, lei anche si è occupato anche per il Napoli della situazione stadio, ha vissuto anche con la Juventus, al di là di quello che conosce, di quello che sa, ovviamente non tutto, e secondo lei, conoscendo anche le leggi italiane, è davvero impossibile proporre uno stadio a Bagnoli? Noi abbiamo ricostruito il tutto, il piano che prevede un investimento di 650 milioni non prevede una volumetria tipo l'impianto sportivo in quella zona, quindi sembra ai limiti dell'impossibile secondo il fantascientifico. O sarebbe il caso di puntare decisamente sulla ristrutturazione del Maradona anche in vista degli europei?
Allora, premetto che purtroppo non conosco bene le carte,
certo, assolutamente,
i dati, quindi rischierei di dire delle banalità. In generale apprezzo, uno, che sembrerebbe che De Laurentiis finalmente, dopo tanti anni, abbia preso in mano il pallino dello stadio e desideri dare una casa propria al Napoli. Io credo che idealmente il punto di partenza debba essere sempre quello di lavorare sullo stadio esistente. Se ci si riesce, se si hanno le possibilità, io l'ho fatto a Torino, ma anche quando ero a Milano, sia sulla sponda Inter che sulla sponda Milan, avrei desiderato poter tenere San Siro per me e lasciare che l'altro club andasse a farsi un altro stadio, e c'erano le possibilità. Sì. A Napoli anche qui lo ignoro, ma se ci fosse questa possibilità di utilizzare il San Paolo, di trasformarlo, di farlo diventare un grande stadio, penso a giocarci dentro piuttosto che andare a giocare da qualche altra parte come fa il Real Madrid mentre ci si lavora. Se ci fossero tutte queste possibilità, io credo che quella sarebbe la soluzione ideale. Se queste possibilità per ragioni tecniche, amministrative o altre che ignoro non c'è, allora bene fa De Laurentiis a guardarsi intorno e a trovare l'area migliore dove ci siano le premesse per poterlo fare.
Antonio, nel salutare il direttore Marco Fassone, non so se è un interrogativo, una curiosità per lui.
Quando torna? Quello non lo so, Antonio, adesso io sto facendo ormai da un po' di anni il lavoro di consulenza per i fondi, per le banche, per coloro che si occupano di acquistare i club, e non ti nascondo che mi manca molto la parte operativa, gestionale e dirigenziale all'interno di un club. Mai dire mai, vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi o anni.
Anche perché l'ultimo direttore generale del Napoli mi sembra proprio che sia stato Marco Fassone, con anche riferimenti a questioni sportive, non solo amministrative. No, Antonio, correggimi se sbaglio, proprio Marco è stato.
Sì, l'ultimo è stato lui.
E quindi insomma, chissà, vedremo.
Perché il presidente ha imparato perfettamente, prima da Pierpaolo Marino, poi da me il ruolo, e lo ha gestito, devo dire, in modo encomiabile per i 12-13 anni successivi.
Marco, tu sai bene che non è facile avvicinarsi al via 24 maggio per tanti motivi.
lo so.
Ma non sta più a via 24 maggio, è cambiato domicilio.
Ma abita sempre lì.
Ah, abita lì, gli uffici, hai ragione, scusami, è vero. Non è facile. Direttore Fassone, sempre un piacere averla con noi, spero a presto, buona giornata e grazie.
Buon pomeriggio a voi, ciao Antonio, ciao Dario. Ciao,
grazie
Marco.
Grazie davvero. A Marco Fassone, ex DG del Napoli. Antonio, una frase, anzi un messaggio di Fausto che insomma mi vede, condivido il suo pensiero, perché scrive: mi faccio e vi faccio una domanda. Premesso che vorrei vedere il mio Napoli vincere sempre, ma voi avreste firmato e firmereste per un anno da scudetto e l'anno seguente deludente come quello che stiamo vivendo? Io dico sì.
Un anno da scudetto e poi il nono posto. Un anno da scudetto e il nono posto. Un anno da scudetto e il nono posto. Firma tutto il mondo.
Dove si firma?
Ma no, ma firmano tutti. Cioè.
No, vabbè, diciamo che volendo integrare questo interrogativo, se 4-5 anni fa ci fossimo posti il quesito, Napoli magari vince lo scudetto e poi l'anno dopo finisce nono e poi si vede, che fate? Io firmo lo stesso.
Ma sì, ma firmano tutti.
Certo.
Anche quelli che non sono ancora nati.
È vero. Antonio, grazie, un abbraccio. Ci sentiamo,
ciao,
nei prossimi
ragazzi,
giorni.
Buona giornata.
Grazie al nostro opinionista di punta Antonio Giordano, i vostri messaggi tanti, tra un po' ci raggiunge anche Paolo Tramezzani, parleremo anche del Gran Premio Lotteria d'Agnano domani, ovviamente 1° maggio, una grande giornata nel segno anche di Radio Marte, i vostri messaggi su questo e su tanto altro, le ultime notizie anche sulla trasferta di Udine, insomma restate con noi, a tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora i vostri messaggi. Buongiorno Dario, scrive Francesco, vedo tanti allenatori di seconda fascia che miracolosamente allenano in prima e che snobbano il Napoli considerandolo un ripiego. A questo punto sai cosa dico? Meglio un calzona di una mezza calzetta. Beh, se questo deve essere lo scenario, sicuramente sì. Spalletti non è uno stupido, sapeva bene che sarebbe andata allo stesso modo anche con lui, causa giocatori scarichi. No, io non sono d'accordo con questo. Certamente il Napoli avrebbe avuto problemi nel gestire i mal di pancia, anche le questioni contrattuali e soprattutto il post scudetto, ma sarebbe andata diversamente con Spalletti. Il Napoli secondo me a questo punto era sul quinto posto. Chiaramente parliamo di opinioni, nessuno ha la verità in tasca. Il problema è che il Napoli, non disputando le coppe, avrà una settimana per lavorare ma anche per chiacchierare. Il chiacchiericcio della quarta giornata è stato uno dei motivi di questa infausta annata. Già la quinta era l'ultima spiaggia, un campionato di ultime spiagge. Quanti giornalisti dovrebbero battersi la mano sul petto? Perché insomma, che dobbiamo fare questo? Chiacchiericcio, tu dici? Noi contiamo da queste parti, caro amico, dare notizie ed esprimere opinioni. Poi possiamo sbagliare anche noi. Sono seduto sulla sponda del fiume aspettando metaforicamente, scrive l'amico Antonio, il cadavere di Spalletti, addirittura buttato fuori dagli emeritati europei e spaccato dagli stessi che lo hanno portato via da Napoli. Bah, chi lo sa. Metaforicamente dici. Domanda a Giordano, purtroppo è andato via. Se ADL disse che la partita che lo aveva fatto maggiormente arrabbiare era stata Napoli-Milan 0-4, cosa potrebbe dire quest'anno? È arrivato il momento di fare mea culpa per certi dettagli non tollerati nell'era Spalletti? Beh, devo dire di sì, mea culpa di aver gestito Spalletti in modo diverso, sin da quel famoso Empoli Napoli 3-2, poi in altre circostanze si erano creato vari corti circuiti con il tecnico attuale della nazionale che hanno portato poi al divorzio. chi deve arrivare sulla panchina del Napoli? E anche l'altra domanda: è il caso di andare in Conference League, di provare ad andarci con tutte le forze, o sarebbe tra virgolette un impedimento al rilancio dell'anno prossimo del Napoli partecipare alla Conference? Ne parliamo con il collega del mattino, Angelo Rossi. Ciao Angelo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, prima domanda, come rispondi? Conte, Gasperini, Pioli, Italiano, altro? Quale sarebbe secondo te il profilo giusto per rilanciare il Napoli?
Ma non ho le capacità, le qualità per scegliere a un allenatore. Io dico che chiunque venga deve essere dotato di grande personalità, di grande carisma. Personalità e carisma sono le cose essenziali, le qualità essenziali che occorrono in questo momento al Napoli per poter riequilibrare il rapporto tra la panchina e quindi l'allenatore e il club e il presidente, e tra la panchina e la squadra. E poi c'è stato il merito principale sicuramente di Spalletti, no? Quello di aver compattato l'ambiente, di aver creato un unico solido blocco vincente, quello che è mancato quest'anno. Quindi se queste caratteristiche ce l'avrà ad esempio Gasperini più di Pioli, ben venga Gasperini. Se ce l'ha Conte più di, insomma, non è questo il problema secondo me. Comunque non è questa la qualità principale da andare a ricercare un allenatore, perché poi dopo i giocatori saranno quelli messi a disposizione dalla società. Poi insomma facciamo il giochino delle tre carte: se mi vieni a dire c'è la possibilità di prendere Conte, che è sicuramente uno degli allenatori top in questo momento in Italia, ma non solo in Italia, o Pinco Pallo, ti dico anch'io Conte, insomma, ecco.
In generale, poi chiaro, dipende ovviamente anche
in una scala di valori puramente, diciamo così, non direi nemmeno affettiva, perché non ci sono rapporti di questi allenatori con il Napoli, ma se volessimo quantificare, mettere sul piatto della bilancia le qualità, i traguardi raggiunti da questi allenatori, allora io ti direi sicuramente mi farebbe piacere se il prossimo allenatore del Napoli sarebbe uno tra Conte o Gasperini.
Angelo, invece queste ultime quattro partite si gioca, ricordiamo, Udinese-Napoli lunedì e poi il sabato successivo Napoli-Bologna alle 18 al Maradona, biglietti vendita tra l'altro dalle 15 di oggi. Ti chiedo subito, il Napoli deve ovviamente onorare questo finale di campionato, magari giocando come domenica e non come le ultime precedenti partite, ma per andare in Conference con tutte le forze, o potrebbe essere un fastidio tra virgolette, fastidio l'anno prossimo giocare la Conference?
Guarda, allora, premesso che sono quattro partite totalmente inutili, secondo me vanno giocate ovviamente per onorare il calendario eccetera, ma se alla fine di queste quattro partite giocate bene, onorate dal Napoli, dovessi andare in Conference, io credo che questo non potrebbe cambiare il giudizio della stagione. Fallimento resta.
Però per te e me sarebbe meglio andare in Europa in qualche modo, anche nella porta di servizio.
Io dico che sì, a livello di immagine, soprattutto a livello di ranking europeo, è chiaro che sarebbe meglio andare in Conference, anche perché se non ci vai di proposito, insomma, significherebbe non esserti impegnato nemmeno in queste ultime quattro partite. Però se alla fine non vai in Conference, secondo me è meglio, ecco. Se alla fine ti impegni al massimo, non riesci a vincere tutte le partite, salvi quel po' di faccia che resta da salvare, perché secondo me c'è poco da salvare, e non ci vai, allora insomma, ecco, guarda la Juve di quest'anno, se la Juve senza coppe, ma se la Juve avesse avuto una qualità di organico un tantino superiore, va in Champions, avrebbe lottato probabilmente per lo scudetto fino a qualche mese, avrebbe lottato fino a qualche settimana fa, comunque per più di metà campionato è rimasta lì. Quindi non giocare le coppe, soprattutto se non giochi la Champions, ma giocare una manifestazione come l'Europa League, o peggio ancora la Conference, che si gioca solo di giovedì nei posti più sperduti, più lontani e più difficoltosi da raggiungere, ti può dare solo un vantaggio, questo è ovvio.
È vero, l'ultima te la faccio invece sul discorso, anche un altro tema. Se da molte parti è stato indicato il tema, la volontà, la necessità di fare una rifondazione totale, io non sono d'accordo con questo, sarei più per l'operazione recupero, ovviamente non di tutti, ma di quelli che vogliono restare in maniera convinta a Napoli. È anche il tuo pensiero, o ritieni che bisogna azzerare la rosa o la stagione in tutti i sensi?
Ma guarda Dario, io ho nella mia esperienza, che non è piccola, esperienza, avendo avuto a che fare sempre spesso con molti dirigenti, molti direttori sportivi, a me hanno insegnato una cosa, che le squadre si rifondano, si rivoluzionano, si costruiscono in primavera e soprattutto nel momento apparentemente più difficile, cioè quando una squadra è al top tu devi avere la freddezza d'animo, la lucidità di poter fare delle scelte che altrimenti, se rinviate, ti possono portare solo dei problemi. Il ciclo del Napoli è finito l'anno scorso con lo scudetto, parliamoci chiaramente. È finito un ciclo dirigenziale, è finito un ciclo tecnico ed è finito un ciclo anche di alcuni giocatori, ma è un ciclo dovuto al raggiungimento dell'età, al raggiungimento di certi stimoli. Ma parliamoci chiaramente, l'Osimhen di quest'anno a mente fredda cosa ci ha dato? Poco, pochissimo. Se Napoli fosse riuscito a venderlo a quei 200 milioni ai quali De Laurentiis ha detto non l'avrebbe ceduto nemmeno per una gamba sola, oggi il Napoli probabilmente ne avrebbe tratto giovamento, capito? Il ciclo del Napoli per me è finito l'anno scorso, quindi quei giocatori che non hanno più stimoli, devono fare, ahimè, i conti con l'anagrafe, non hanno reso secondo le aspettative quest'anno, vanno cambiati. E poiché se mettiamo sul piatto della bilancia, non parliamo di uno, due, tre giocatori, ma ne parliamo di un bel po', allora io credo che si debba fare una rivoluzione o una mini-voluzione, e che ben venga, e che venga fatta al più presto.
Grazie Angelo, buon lavoro, ti leggiamo sul mattino ovviamente.
Buon lavoro a te, ciao.
Grazie
ciao,
Angelo ciao. Rossi, saluto Paolo Tramezzani, ciao Paolo, come stai?
Ciao Dario, tutto bene.
Ci aspetti già da qualche secondo, ti ringrazio per la pazienza, per l'attesa, tanti temi in questa fase della stagione. La raffica la faccio anche con te, con grande piacere. Ricordiamo allenatore del Istri, no aspetta, come si chiama la squadra?
Del NK.
Esatto, mi veniva la sigla precisa. Allora, operazione recupero da maggior parte della rosa, bisogna rifondare. Meglio avere un allenatore Pioli che possa, diciamo, in qualche modo accompagnare il nuovo ciclo, o uno di rottura netta come Conte? E infine, Conference sì, Conference no? Fa tutte e tre le domande, così possiamo discutere con calma.
Ok, quindi la prima, se non
operazione di recupero oppure rifondazione totale per te?
Ma Dario, io opterei per entrambe, il recupero per i giocatori che sono convinti di rimanere, che sono convinti che possono ancora dare qualcosa a questa squadra, può essere importante, può essere la base. E poi è chiaro che alcuni tasselli li cambierei, una squadra che ha bisogno di una nuova linfa, nuova energia, e chi meglio di alcuni giocatori con esperienza, con la voglia di farsi notare, di sfruttare l'occasione di vestire la maglia del Napoli. Secondo me è un mix, ci vorrebbe un mix, perché è vero che la stagione è stata difficile, complicata, nessuno se l'aspettava, è anche vero che non è tutto da buttare, ecco, perché si rischierebbe di partire veramente da zero. Secondo me per la struttura della squadra ci sono delle pedine molto importanti che possono ancora dare tanto.
E non è facile poi, no, trovarne altre, almeno in valore assoluto, altrettanto importanti. Poi la motivazione fa la differenza. La motivazione del Napoli deve essere quella per te in queste ultime quattro partite di provare ad andare in Conference League, oltre che di onorare la maglia con lo scudetto sul petto?
Ma entrambe le cose, anche se ti dico la verità, se devo guardare la prossima stagione, quindi una stagione in cui si deve ripartire, si deve ricostruire nuovamente, credo che non sia importante, basilare, fondamentale partecipare a una Coppa Europea, al di là di quelli che possono essere poi gli interessi, no, di un club. Sto parlando dell'aspetto economico, di quello che ti può dare una competizione del genere. Detto questo, vado subito all'allenatore. Siccome a me piace Antonio Conte, Dario lo sai, ne abbiamo già parlato. Soprattutto Antonio in questo momento, in questa situazione del Napoli. Stefano Pioli l'avrei visto meglio probabilmente se
la situazione è più strutturata, più serena, tu dici? Meno credo, da ricostruzione totale o quasi?
Credo di sì, sono entrambi dei bravissimi allenatori, ma secondo me il carattere di Antonio, la sua personalità, il suo modo di interagire con i giocatori, il fatto che lui riesca sempre a tirare fuori il meglio, no, da ogni giocatore, fa sì che vedo più lui sulla panchina di qualsiasi altro. C'è bisogno di un allenatore del suo calibro, dello suo spessore.
E Gasperini ti piacerebbe?
A me molto, però vuol dire che devi probabilmente fare un discorso diverso, perché
più di progettuale, più di prospettiva, dici?
No, però per effettuare il calcio di Giampiero è chiaro che lui ha bisogno di giocatori adatti, che ha trovato, ha plasmato, ha costruito all'Atalanta, ha fatto un altro grandissimo lavoro al Genova, e nella rosa del Napoli secondo me oggi ci sono alcuni giocatori che non riuscirebbero a reggere i ritmi, l'intensità.
Oddio, pure di Conte probabilmente, no? Servirebbero giocatori più di resistenza, più muscolari. Pronto? Abbiamo perso Paolo Tramezzani? Vediamo, sì, probabilmente si è saltata la linea con Paolo, vediamo se riusciamo a recuperarlo per un saluto finale su questo argomento. Intanto questo amico scrive: per rispondere alla domanda, conference sì o no, bisognerebbe capire le intenzioni della società. Gino D'Aversa: se vogliono costruire una rosa competitiva con i giusti rincalzi, la conference non solo si può fare, ma sarebbe anche importante per il ranking. Io dico in assoluto, caro Gino, poi il vostro pensiero mi interessa, al di là, ripeto, delle intenzioni della società. Andiamo da Paolo Tramezzani. Eccoci qua, Paolo, abbiamo perso per un attimo la linea con te. Paolo? Eccoci qua, dicevi, ecco. Gasperini servirebbe insomma un altro tipo di rosa. Nel salutarti, Paolo, io dicevo anche con Conte, giocatore un po' più muscolare, di resistenza, che il Napoli ha. No, abbiamo saltato. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi torniamo per salutare Paolo Tramezzani, poi parleremo anche del Gran Premio Lotteria di Agnano. A tra poco.
Marte Sport Live.
I vostri messaggi: non continuano a non capire questa ritrosia nei confronti dell'Europa minore come la Conference League anche da parte dei vostri autorevoli ospiti. È un messaggio sbagliatissimo, perché serve a mantenere il Napoli nel ranking con i punti sul campo, serve a far ruotare la rosa, serve per l'autostima, basta con questo snobismo. Sono d'accordo con te, caro Luca da Roma. Nel salutare Paolo Tramezzani, che poi è impegnato al lavoro con la sua Istria, ti chiedo, Paolo, ma Manna Conte sono compatibili? Tu conosci molto bene Giovanni Manna?
Sì, assolutamente sì.
Ah sì, sintetico, devi scappare. Nel senso che Manna è uno che forse sarebbe anche garantito dalla presenza di Conte, visto che ha la prima grande esperienza di direttore sportivo del Napoli da solo, no? Perché la Juve è una struttura un po' più ampia.
Ah, sì, è vero anche quello, ma abbiamo avuto modo già di parlarne di Giovanni, sì, io sono convinto che sia la persona giusta, assolutamente.
Grazie Paolo, un abbraccio forte, grazie, in bocca al lupo col tuo Istria.
A voi, un piacere. Buona
grazie davvero. Grazie a Paolo Tramezzani. Si diceva, domani Gran Premio Lotteria di Agnano, grande primo maggio all'ippodromo di Agnano, tra un po' ne parliamo. Nel frattempo Udinese-Napoli, abbiamo già detto del divieto per i residenti in Campania. Tra l'altro questo amico scriveva: vorrei ricordare ai giocatori del Napoli che l'anno scorso a Udine hanno cercato in tutti i modi di non farci prendere lo scudetto, perciò lunedì spingiamolo in B, grazie. Diciamo, motivazione supplementare, caro amico, perché il Napoli deve pensare a vincere e basta, a prescindere da tutto. E anche a prescindere dalla pessima accoglienza ai tifosi che appunto dietro quelli di Udine. Ne parliamo con Dario De Simone. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a te.
Collega giornalista, membro del Napoli Club Milano Azzurra. Su Udine purtroppo già c'è questo divieto, immaginavamo, già era previsto più che già c'è, e quindi ci saranno solo tifosi del Napoli residenti altrove, non in Campania. Altra resa dello stato, diciamo, totale. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Ma no, aggiungiamo che tre cose rapidissime. Sì. Uno, 40 euro il settore ospiti,
ecco,
già quello fa molto discutere. La seconda cosa, permettimi di dire, ricordando un precedente a Parma, il Napoli non ha più quei giocatori come Lavezzi e qualcun altro che andarono, certo, ad affondare il Parma vendicando una sconfitta di 10 anni,
Amsic pure,
di molti anni prima, sì, insomma,
non vuole sapere nulla Amsic
del Parma, finì in 8, il 9, esatto, quindi il Napoli però non ha quel tipo di giocatori, perché
d'accordo,
per tanti motivi, e credo che sia uno dei problemi anche di quest'anno, anche se sono gli stessi dello scorso anno. E poi
lo scorso non c'è neanche il modo di dover dimostrare, di avere
tanto si andava cattiveria in campo,
talmente troppo forti, esatto.
Questo è il problema. Detto ciò, aspetta, spieghiamo anche una cosa, non per attenuare quelle che sono le gravi responsabilità delle istituzioni che fanno più disordine pubblico che ordine pubblico, però per dire, per chiarire una cosa, non è che c'è la reciprocità delle trasferte, cioè il fatto che siano venuti i 40 quelli dell'Udinese a settembre non significa automaticamente, perché per problemi di ordine pubblico chi è, non lo sa gestire o pensa di non saperlo gestire, non si preoccupa di 40 tifosi dell'Udinese che arrivano infrasettimanale notturno a Napoli, ma si preoccupa che un migliaio di tifosi dalla Campania raggiungano il Friuli. È comprensibile, ma resta uno scandalo comunque. Ma mi soffermerei anche sull'altro scandalo,
sì,
che riguarda la vendita di Napoli-Bologna, che magari a molti non interessa perché temo che lo stadio resterà ampiamente vuoto, e tra l'altro il Bologna potrà venire forse vincendo matematicamente a festeggiare la qualificazione in Champions League, che sarebbe un altro smacco.
Speriamo di no.
Speriamo di no, ma la vedo, per vedendo il calendario è abbastanza probabile, però detto ciò, le modalità di vendita, ne abbiamo parlato prima di Napoli-Atalanta, sono scandalose. Tu ieri avevi in studio il presidente del Napoli Club Bologna,
sì,
che
Maurizio
è uno
Cicitelli,
dei fari del tifo napoletano in Emilia.
Assolutamente.
Lui è abbonato, ma i suoi amici che non sono abbonati, i biglietti infatti uno non lo possono comprare, perché
pur essendo tifosi del Napoli, incredibile.
Pur essendo tesserati, allora tu mi fai fare la tessera e poi non mi fai venire. I tifosi del, questo almeno in fase 1 era successo già con il Frosinone, ma stiamo scherzando? Allora, ancora una volta la tessera del tifoso a Napoli l'hanno abolita, e questi sono provvedimenti che vengono presi solo in occasione delle partite del Napoli. Chiariamo questo, quindi evidentemente noi l'abbiamo già fatto, va chiesto un intervento deciso alla società, che in tante altre occasioni, ricorderà l'episodio di Milan-Napoli, quello che è accaduto, è stata molto vicina ai tifosi del Napoli di fuori. E mi appello anche, ricollegandomi a quello che è stato un monologo bellissimo di Maurizio De Giovanni, che da par suo ha rivolto questo messaggio per l'importanza di chi vive fuori e di chi vuole sostenere Napoli da fuori, ma che vorrebbe anche andare a casa propria a vederlo. Se così proseguirà adesso, sai, è abbastanza facile, perché si arriva con biglietti di curva anche alla vendita libera nelle partite non di cartello. Ma se, come tutti ci auguriamo, da agosto Napoli torna ad andare forte, praticamente chi non è abbonato e non vive in Campania, che cosa fa? O vive, ha la sfortuna di vivere nella regione della squadra ospitante, cosa fa? La partita non se la vede mai?
Allora sì, credo
che ci può. E però mi fai fare la tessera del tifoso, allora rimborsateci 30 euro, 32 euro per rinnovare la tessera del tifoso. Credo che ci sia un cortocircuito e c'è un'estate di tempo per rimettere un po' a posto questo impianto, che secondo me non funziona.
D'accordissimo con te, serve la volontà politica proprio dell'osservatorio, il CASMS e quant'altro del ministero. Grazie Dario, un abbraccio.
Grazie,
a presto.
Grazie a te, un abbraccio a voi.
Grazie Dario Di Simone. Dicevamo, Radio Marte presentissima domani, Gran Premio Tridagnano, grande 75esima edizione. Parliamo con l'amministratore delegato Luca D'Angelo. Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci siamo, domani seguiremo con grande attenzione ovviamente questo grande evento, tra l'altro 1° maggio all'Ippodromo D'Agnano, è insomma un modo anche per stare insieme, non solo per vedere, per assistere al Gran Premio, che è una delle rassegne sportive storiche italiane.
Sì, siamo tornati già dall'anno scorso alla data tradizionale del 1° maggio, è una festa non solo degli amanti dell'Ippica, ma un po' di tutti i napoletani che comunque sono affezionati all'ippodromo e a questa grande corsa giunta alla 75esima edizione, che ha visto vincere tanti campioni su tutti i Varen, ma anche Tornese, campioni che hanno fatto la storia dell'Ippica in Italia, e quindi è sicuramente un grande evento.
Tutti dobbiamo andare all'Ippodromo D'Agnano, appunto, come diceva giustamente Luca D'Angelo, è anche un'occasione ed è una festa di Napoli, non solo degli appassionati o di quelli che risiedono nei pressi di Agnano, con i campioni dello sport e con i cavalli in arrivo oggi, giusto?
I cavalli, sì, la maggior parte dei campioni che correranno domani arriveranno oggi, qualcuno viaggia questa notte con il fresco e arriverà domani mattina, sono in arrivo tre campioni francesi, uno svedese a sfidare soprattutto Vernissage Griff, che è il detentore del titolo, un figlio di Varenne che l'ha vinto nelle ultime due edizioni e quindi punta allo storico Tris così come fu per il padre Varenne. Ma comunque, come dicevamo, una festa di tutti in ippodromo, una giornata anche per le famiglie, e ci sarà uno spettacolo di contorno alle corse con sfilate dalla fanfara dei carabinieri che si esibirà e suonerà l'inno nazionale con circa 30 carabinieri a cavallo, alla sfilata delle auto d'epoca del Napoli Racing Show, quelli che hanno fatto due settimane fa le gare sul lungomare. Ci sarà
dalle 11 giusto? Già si può
dalle 11 cancelli aperti, esatto. Le corse iniziano alle 13:50, diciamo che nel pomeriggio ora di pranzo si entra nel vivo della giornata. Ci sono diversi punti di ristoro per tutte le tasche, pizzeria, street food, pizza a portafoglio, quindi c'è la possibilità per tutti di passare una giornata divertente. Per fortuna le previsioni meteo sono in miglioramento, ma ricordiamo che ci sono tribune coperte, ampi spazi coperti, quindi se anche durante la giornata malauguratamente dovesse fare uno scroscio di pioggia, c'è la possibilità di ripararsi, di stare al coperto e di gustarsi comunque le corse che si svolgono anche in caso di maltempo. Ma questo, diciamo, lo lasciamo come un'eventualità remota, perché
assolutamente
ci auguriamo che sia una bella giornata.
Insomma, gli appassionati possono andare. Gran Premio Lotteria è una segna eccezionale di Ippica, ma soprattutto c'è la possibilità di passare una giornata insieme anche a Radio Marte l'ippodromo d'Agnano, con tanti punti di ristoro, tante attività, tante animazioni, intrattenimento, sfilate, ed anche però non da dimenticare, caro Luca, in conclusione, la ricerca scientifica.
Certo, come ogni anno il Gran Premio Lotteria si lega a un'iniziativa benefica, e anche quest'anno abbiamo affiancato lo Sbarro Institute, che è uno dei più importanti istituti italo-americani per ci sono ricercatori napoletani che lavorano in America per combattere e aiutare la ricerca sul cancro, e quindi parte degli ricavato degli ingressi verrà devoluto proprio a questa fondazione che contribuisce appunto alla ricerca contro il cancro.
Antonio Giordano, grande dottore, professore, fondatore appunto della Sbarro Health Research, con Claudia Ruffo, madrina, e con i biglietti da acquistare sul sito Gran Premio Lotteria d'Agnano, su etes.it in particolare, quindi tante possibilità di partecipare a questa grande giornata. Luca, prego, vuoi aggiungere un'altra cosa?
Penso che abbiamo detto tutto. Diciamo che noi, diciamo, tra gli ippici napoletani si dice che Lotteria si aspetta tutto l'anno come il Natale, quindi diciamo buon Natale, buon Natale a tutti. Poi il 1° maggio è una giornata particolare di festa, e quindi speriamo che i napoletani possano venire a trascorrerla all'ippodromo e a divertirsi.
Assolutamente sì, poi domani hai tanti collegamenti anche con Radio Marte, anche qui con nello sport, con Marte Sport Live. Grazie a Luca D'Angelo, buona giornata, in bocca al lupo per domani.
Grazie
ancora Luca D'Angelo, AD del Gran Premio Lotteria d'Agnano, dell'ippodromo d'Agnano in particolare. Siamo in chiusura, arrivano Timo e Gigio per Sulle Mani. Grazie davvero per averci seguito, tanti messaggi da leggere, non sono riuscito a farlo con gli amici che ci seguono, e vi ringraziamo. Grazie ad Emanuela Castelli in redazione, a DJ Soriani in regia. Da parte mia, Dario Sarnatore, è tutto. Ovviamente lo sport torna questa sera dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live della sera. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.